Professor Franco Romano, docente presso l'Università per Stranieri di Perugia. La sua è stata una presentazione interessantissima. Questo materiale, come l'ha scelto?
Il problema è sempre uguale in tutte le parti del mondo, perché quando si attiva un corso di formazione, una conferenza, un aggiornamento, il primo problema che si crea è proprio quello di fornire materiale utile. Allora ci si chiede cosa potrà interessare di più. Potrà interessare di più, non so, l'aggiornamento per quanto riguarda i neologismi, oppure l'aggiornamento per quanto riguarda il linguaggio dei giovani, oppure i cambiamenti linguistici, oppure attività didattiche. Insomma, il campo d'azione è molto ampio. Però, dopo tanti anni, posso dire che le tematiche sono sempre poi ristrette a un certo numero. Per cui ho differenziato, in questo caso dell'Australia, le tematiche da dare alle tre diverse città.
Ma a noi non interessano le città in particolare, interessa sì. L'italiano in generale. Sì. Ora, a me ha molto stupito Spicco inglese.
Era così un titolo scherzoso per dire che gli italiani, sempre più spesso, ahimè, inseriscono nel lessico una terminologia proprio inglese, quindi un prestito proprio to cure, per esempio Spending Review, Jobs Act, Performance, eccetera, eccetera, e poi non sanno neanche pronunciarla. Oppure traducono dall'inglese, caso per esempio tempesta perfetta, la pistola fumante, l'anatra zoppa, traducono americanismi, anglicismi, fanno dei calchi per sostituire espressioni, parole che noi abbiamo da anni nel vocabolario. Non so, la prova regina, per esempio, per dire smoking gun, oppure, che ne so, intriguing, abbiamo la parola, per esempio, accattivante, che è molto più bella, coinvolgente, non capisco perché si debba usare intrigante, che potrebbe dare adito. Oggi poi è usatissima questa parola nel senso inglese di intriguing, cioè affascinante. La persona che lo usa probabilmente si dà anche un tono, ecco, un po' di aria, probabilmente, poi non so, perché questa parola ormai è entrata proprio quasi definitivamente. Quindi a volte sembra più brutta la parola italiana che non quella che è arrivata dopo, paradossalmente. Quindi era un modo scherzoso per dire attenzione agli anglicismi, usiamone uno ogni tanto, ma non abusiamone. La question time al Parlamento, per esempio, la location, Jobs Act, poi dicono Job Act, quindi dà anche fastidio il modo in cui viene resa fonetica la parola.
Si è parlato anche di ministro, ministra, sindaco,
sì.
Sindaca.
Questo è un argomento invece un pochino più spinoso, perché per gli stessi italiani si creano diverse percezioni del termine nuovo che entra, della femminilizzazione, diciamo, del mestiere, no? Io sono convinto che alla fine deciderà il parlante, perché termini, per esempio, una volta, come si diceva, avvocata, sarebbe più giusto di avvocatessa. A me sembra invece che avvocatessa sia vincente nella lotta tra i due termini. Quindi un po' difficile stabilire oggi cosa poi sarà trionfante nel vocabolario futuro. Quindi ci sono parecchie questioni qui aperte, secondo me, ancora. Per esempio, nella parola sindaca che abbiamo trovato, io avverto un qualcosa di ironico, di un po' beffardo. Invece altre persone dicono no, è una parola che secondo me può andare bene e probabilmente vincerà. Quindi ci abitueremo a sindaca, immagino,
Ci si abitua a tutto, anche a spiccare inglese.
Brava.
Vedo qui anche italiano fra evoluzioni, involuzione ed evoluzioni.
Sì, molto interessati al fenomeno dei cambiamenti linguistici sono gli insegnanti di italiano all'estero, ma non solo quelli non madrelingua. Anche le persone che sono di madrelingua, stando tanto tempo lontano dalla madrepatria, possono, diciamo così, percepire una sorta di allontanamento da quelli che sono i nuovi fenomeni che entrano in uso, che vengono accettati da chi parla l'italiano nella madrepatria, appunto. E ho preparato tutto un decalogo di quelli che sono stati negli ultimi anni i fenomeni che hanno, diciamo così, un po' alterato quello che era la norma pura e dura. Per esempio, gli accenti. Oggi tutti dicono le cornea, che sono una parola rara, per carità, si dovrebbe dire le cornea. Tutti dicono amaca, si dovrebbe dire amaca. Ma parole anche più usate, per esempio edile per edile, qualcuno addirittura dice baule per baule. I fenomeni sono tantissimi, cambiano anche le strutture grammaticali, cambiano per esempio l'attrazione dei modi. Oggi sempre più italiani dicono non vorrei magari che lui domani poi venga e mi dia uno schiaffo. Invece si dovrebbe dire non vorrei poi che lui domani venisse e mi desse uno schiaffo. Ecco, queste alterazioni, in questo caso clamorose, allontanano il parlante dalla regola normalmente accettata fino a pochi anni fa.
E con queste alterazioni qual è il futuro dell'italiano?
Deciderà a questo punto il parlante. Dobbiamo ricordare che tanti cambiamenti che noi oggi non vediamo più sono avvenuti nel passato. Quando sono avvenuti nel passato, molti hanno gridato allo scandalo, dicendo questo è una vergogna per la purezza della lingua. Oggi non neanche sappiamo più di questi cambiamenti, per cui, diciamo così, vengono accettati piano piano e si scandalizza solo nell'arco diacronico colui che vive quel momento.
Sì, ma noi stiamo parlando di italiano parlato, ma se veniamo all'italiano scritto, scriviamo una poesia con delle parole inserite in inglese.
Allora, nello scritto il discorso cambia un po'. Ci sono due, secondo me, aspetti fondamentali. C'è lo scritto dei social network, che risente di tutti i cambiamenti, anche non rigorosi, che sono avvenuti e avvengono quotidianamente nella lingua italiana. E poi ci sono i registri linguistici scritti formali, dove lo scrivente è più controllato. Dipende dal livello di istruzione, dipende dalla sua sensibilità, dipende anche dal destinatario. Se uno scrivente si rivolge a un'autorità, credo che sarà più attento.
Ma dire, un autore, diciamo, italiano che inserisce queste parole in un libro o in una poesia.
Probabilmente, se è un autore, diciamo, serio, ha lo scopo di rendere realistico l'argomento di cui sta parlando. Ricordiamo, per esempio, non so, un autore come Pasolini, che nel Ragazzo di Vita ha usato tantissimi termini gergali.
Gergali, ma non stranieri.
Quindi adesso parlavamo proprio dei mutamenti, diciamo, del registro parlavamo, no? No, il forestierismi non entrano nel discorso. Qui quello che si vuole mettere in evidenza è che, a seconda del destinatario, il registro cambia. Prendiamo una classe di ragazzi stranieri che imparano l'italiano, no? Se l'insegnante chiede loro, per esempio, di scrivere un dialogo tra amici, è ovvio che un termine non proprio perfettamente in sintonia con la norma grammaticale non solo non viene considerato errore, ma lo si ritiene molto più divertente e interessante, perché rende lo spirito della tipologia di conversazione che si sta avendo. Nel dialogo due amici possono parlare, possono usare termini informali, forme poco corrette, per esempio non ho potuto andare stasera perché, non so, ero malato. Mentre se il destinatario è un'autorità, per esempio il vescovo di una città, io devo scrivere qualcosa al sindaco di un comune, io credo che il parlante automaticamente si ponga sul livello di guardia, di attenzione, che lo obbliga a stare più attento nella scelta del lessico, delle strutture grammaticali, delle strutture sintattiche e così via.
Ma l'abitudine, come lei sa, poi dopo prevale.
Sì, qui entriamo nel secondo aspetto di quello che dicevo prima, cioè il fatto che nei decenni scorsi si sia data molta più visibilità alla forma orale che non alla forma scritta, perché si diceva che la lingua straniera doveva essere prima di tutto parlata e capita e poi in un secondo momento scritta, dimenticando completamente che lo scritto non serve solo per scrivere, ma serve anche per ragionare, per mettere ordine ai pensieri, dimentichi completamente di questo aspetto fondamentale, si è andati avanti così nella rilevanza quasi totale del modulo orale. Quando sono venuti a galla i social network, dove lo scritto è la forma prevalente, non so, pensiamo ai telefonini, ai tablet, agli iPhone, agli smartphone, al computer, a Facebook, Instagram, Twitter,
tutte le diavolerie tecnologiche
di oggi, è ovvio che sono venuti poi a galla le pecche, cioè non solo degli stranieri, ma purtroppo spesso anche degli insegnanti. Io stesso ho notato che su Facebook, dove sono stato costretto ad andare a registrarmi perché gli studenti mi volevano lì, e devo dire che ne faccio un uso divertente, mi diverto.
Eh sì, si fa un uso divertente, va bene.
Mi diverto a fare delle vignette, delle situazioni ironiche, giochi di parole, mi dà, diciamo, stimoli continui, e ho notato che lì, anche su questi social network, insomma, anche gli stessi cultori della lingua, spesso o per distrazione, spero, o per qualche carenza, si abbandonano più di una volta a qualche strafalcione.
Si parla anche dello strapotere della preposizione in.
Sì, allora è un fenomeno cosiddetto della settentrionalizzazione della lingua italiana. Fino agli anni 60, 70, Roma era il centro sia del cinema che della TV, ma anche di molta stampa. Milano era praticamente la capitale industriale, morale dell'Italia e aveva un ruolo più economico che linguistico. Quando è subentrata la TV berlusconiana, quindi le reti Mediaset, anche le TV libere che sono arrivate prima di Mediaset, quando, diciamo, il centro della diffusione delle notizie si è spostato un po' da Roma a Milano, sono entrati con una certa frequenza dei fenomeni che vengono chiamati tipici del nord, settentrionale. Quindi questa settentrionalizzazione prevede, non so, termini per esempio quant'altro, espressioni come quant'altro per dire e così via, eccetera, pure mio papà, mia mamma per dire mio papà, la mia mamma, un filino, un attimino, queste espressioni così, oppure niente, quando si comincia a dire niente, così un po' settentrionale forse, non so. su questo niente ho dei dubbi. Tuttavia la preposizione in fa parte di questo, diciamo così, aspetto. Perché prendiamo per esempio, non so, lavoro alla radio. Ecco, questa è un'espressione standard dell'italiano di qualche anno fa. Oggi quasi tutti dicono lavoro in radio, lavoro in televisione, lavoro in Fiat addirittura, sono in posta, per dire sono alla posta. Quindi c'è uno strapotere di in, nel senso che questa preposizione sta soppiantando sempre più spesso l'altra preposizione, che è quella di a.
Qual è la migliore come suono?
Siamo in una fase avanzata di in, per cui a volte io per esempio dico sono in centro anziché sono al centro, oppure sono in banca anziché sono alla banca. Io sono del centro-sud, noi prediligiamo a la preposizione.
Diciamo è soggettivo?
Diciamo è regionale, però dal nord si sta espandendo anche al centro-sud.
Qual è lo stato dell'arte della lingua italiana?
Diciamo critico con molte speranze.
Allora, critico in che senso? Molte speranze quali?
Critico perché a livello mondiale, così a livello scolastico un po' generale, oggi si tende a essere più tollerante con l'errore. Diciamo che non c'è quella severità, quel controllo di una volta, per cui c'è anche una fase di incertezza su alcuni aspetti, e questo determina anche una instabilità di fondo nel dirigere il discente verso questa o quella soluzione. Quindi c'è un po' di allentamento del controllo, ma questo succede anche nella giustizia, se ci facciamo caso, no? Non esiste più l'ergastolo, per esempio. Io forse posso essere d'accordo su questo. Il recupero è fondamentale. Ecco, se si considera l'errore come un modo per recuperare e colmare le proprie lacune, allora va bene questo controllo meno tirannico. Potrebbe essere un modo per sensibilizzare lo studente a non ripeterlo. Ma se questo allentamento prelude invece a un lassismo generale, per dire vabbè accettiamo, lui va con l'accento, lui sta con l'accento, un po' anziché con l'apostrofo con l'accento, come forme così alternative, qual è con l'apostrofo, beh allora forse bisognerebbe tornare, non dico alla severità, ma a una più mirata linea di controllo.
E qual è la speranza?
La speranza è che comunque questi cambiamenti esistono, ci sono sempre stati. Noi oggi diciamo cose che 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa non erano per niente accettate. Per esempio, è un casino, a me mi piace, che forme così un po' colloquiali oggi considerate, anche enfatiche. Per esempio, a me mi piace, Sabatini o Seriani lo considerano nello standard linguistico orale accettabile, perché è un'enfasi che a volte ci sta anche bene, dicono. La speranza è solo che comunque questi cambiamenti non sono sempre forieri di catastrofi linguistiche. Se il parlante ritiene che una forma meno corretta debba prevalere su quella più corretta perché è più in sintonia con la temperie attuale del momento che si vive, perché no? Non dobbiamo mai scandalizzarci del tutto.
Un suo commento su questo, l'italiano e la creatività nell'ambito della settimana dell'italiano nel mondo.
Io ho trovato questo, diciamo, escamotage con la canzone di Cocciante, che mi ha permesso di raggruppare tutto il titolo in un unico panorama. Non è stato facile, io ho avuto molti problemi, in primis perché ero in vacanza, secondariamente perché trovo una certa discrepanza nella logica dell'abbinamento dei termini, perché dire l'italiano e la creatività automaticamente ci porta nell'ambito più della fantasia che non del commercio. Mettere questo marchi, mettere questo design, tanto la moda, riporta il registro verso un altro settore che è difficile da abbinare. Poi l'italiano è la lingua, i marchi sono il commercio. Io ho trovato molte difficoltà. Mi ha salvato Cocciante, devo dire.